Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli. Ragionando di vizi e di virtù, ho sottolineato che la caratteristica della virtù è di produrre bene, di essere feconda, e il vizio invece di essere distruttivo. Quindi non esiste un albero del vizio e un albero della virtù, non esistono radici diverse, esiste la stessa forza, perché noi siamo potenza, funzionale alla produzione di bene, alla crescita, o questa potenza distruttiva. Distruttiva e quindi distruttiva di altre potenze, di altro bene. E quindi la dinamica del vizio, in quanto una, diciamo, tensione, implementazione della potenza come distruzione, non tende a beneficare l'altro. Ecco perché qui la cosa importante da mettere in chiaro nel vizio e nella virtù, che noi possiamo parlare di realizzazione, ma la realizzazione nostra individuale non è mai strettamente personale, perché noi siamo in una dimensione di relazioni con gli uomini. Espandersi cosa vuol dire? Espandersi vuol dire entrare nello spazio dell'altro. E entrare nello spazio dell'altro vuol dire poter entrare in una dinamica di inimicizia. Hobbes questo lo aveva magnificamente insegnato, mostrato, nel senso che partiva dalla ipotesi, volendo fondare un'obbligazione morale e volendo fondare lo Stato, partiva dall'ipotesi che gli uomini fossero separati e fossero potenze che volevano espandere interamente se stesse, interamente e infinitamente. E quindi l'altro immediatamente diventava il nemico. Quindi il pensiero hobbesiano dice che gli uomini a un certo momento rinunciano al loro diritto di resistenza. Perché? Per evitare la morte. Perché nell'altro vedono sempre un potenziale aggressore. E ne viene poi la sua celeberrima dottrina dello Stato, che in questa remissione del diritto di resistenza si consegna la propria potenza a un potere assoluto con la contropartita che ci salvaguardi dalla morte. Quindi già l'espansione della propria potenza illimitata si iscrive immediatamente sotto il segno della morte. La morte diretta che gli uomini possono infliggersi reciprocamente, ma anche quella forma di morte o di mortificazione che dipende dalla soggezione politica. La soggezione politica in fondo perché nasce? Nasce per il fatto che per avere protezione si rinunzia in qualche modo allo spazio della propria libertà. La libertà deve essere modulata da un potere. Quindi l'invasione dell'altro, la realizzazione della propria potenza illimitatamente, immediatamente crea inimicizia e distruzione. E quindi il corollario di questo tipo di ragionamento è che perché la potenza sia capace di bene, deve incontrare l'altro. E quindi ci devono essere potenze non oppositive, ma convergenti. E questo lo dice un grande filosofo, più o meno contemporaneo di Hobbes, che è Spinoza, quando dice che tra cose che si somigliano bisogna sviluppare la somiglianza. Ed è su questa base che, contro l'affermazione di Hobbes, homo homini lupus, Spinoza produce, sviluppa, afferma la contraria, homo homini deus. Allora, le potenze che non si oppongono si mettono reciprocamente a servizio. E così cresce il bene. Allora, il vizio della superbia si iscrive in questo schema. Perché il superbo chi è? È colui che non vuole nessuno sopra di sé, che vuole la sua più totale affermazione, che vuole diventare legislatore di tutto, ma legislatore arbitrario. Ecco, il superbo vuole superare. Non a caso il peccato di Adamo è un peccato di superbia e di disobbedienza, teologicamente. E presso i greci la colpa estrema era la hubris, la tracotanza. Questo volere essere soli per se stessi. Allora in questo caso la superbia mette sotto le calcagna il mondo. Alla fine questo produce una povertà nello stesso superbo. Però questa è la dimensione della superbia. Allora ci può essere un aspetto comportamentale del superbo, direi quasi uno stile, in cui il superbo in genere è ridicolo, perché chi si presenta in modo superbo non è riconosciuto in questo dagli altri, anzi è irriso. La superbia vista come atteggiamento psicologico normalmente crea risultati di sfottimento, insomma, ma cosa crede di essere? Ecco, questo è l'atteggiamento. Quindi non mi importa l'elemento comportamentale, mi importa l'elemento strutturale, cioè la superbia come atteggiamento interiore. E allora qui avevano ragione i medievali, avevano ragione i teologi, ma anche Agostino, che la superbia è radix peccatorum, cioè radice di ogni peccato. Per cui quando parliamo di superbia non dobbiamo considerare il superbo come quello che si mostra, tende di apparire superiore agli altri, ma dobbiamo pensare al superbo interiore, il quale non accetta legge. E allora la superbia è radice di ogni peccato perché in ogni colpa si è superbi, perché in ogni colpa si vuole andare oltre senza legge e quindi si è superbi nella lussuria, si è superbi nella tracotanza, si è superbi nell'invidia. Cioè la superbia è l'atteggiamento di fondo di dire io sono solo e oltre. In questo, allora, la superbia come radice di ogni peccato bisogna cercarla là dove si dissimula e là dove appare invece c'è, ma ha immediatamente la sua pena, è ridicola. Laddove non appare, è devastante.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.